SBS Italian.
Ed eccoci tornati in diretta, Carlo Reglia, Francesca Valdinoci in ottima compagnia.
Sono un po' deluso però, devo dire.
Perché?
Perché ho fatto una domanda alla nostra ospite, cioè hai portato i tortellini qua in studio? E la risposta è stata negativa.
E gli ha spezzato il cuore.
Un disastro.
però magari non li abbiamo qua fisicamente, ma ne parliamo abbondantemente con la nostra prossima ospite. Stiamo parlando di Emiko Davis, che ci ha appena raggiunto in studio. Ben trovata ai microfoni di Radio SBS, Emiko.
Grazie.
E parliamo di tortellini, perché Carlo? Perché chi non ha mai ceduto alla tentazione di concedersi i famosi spaghetti della mezzanotte? Ma c'è anche chi è andato oltre.
Il tortellino di mezzanotte, vuoi dirmi questo?
Bene, sì.
Vuoi dirmi questo? Allora, tortellini at midnight, another heirloom family recipes from Taranto to Turin, sai perché dire Turin?
L'hai detto anche un po' qua a Turino.
A Turino, to Tuscany. Allora, tortellini a mezzanotte e altre eredità familiari, anzi ricette letteralmente dal cassonetto della nonna da Taranto a Torino fino alla Toscana. Allora, raccontaci di questo libro.
Allora, questo terzo libro si parla delle ricette della famiglia di mio marito Marco. E loro sono, dalla maggior parte sono di Taranto, però dopo la prima guerra si sono spostati a Torino, già da una, praticamente da un paese all'altro in quel momento.
Però in due zone molto differenti dell'Italia, soprattutto a quel tempo.
Per questo, sì, sì. E poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, o durante anzi, sono arrivati in Toscana. Il nonno di Marco, nonno Mario si chiama, è sposato con una toscana e sono rimaste sempre in Toscana da lì in poi. Quindi mia suocera, per esempio, lei è toscanissima, non è mai stata nemmeno in Puglia, non ha mai viaggiato tanto fuori della Toscana, però sul tavolo ci sono dei piatti molto particolari per una toscana. Ci sono
orecchiette alla toscana?
Orecchiette no, però ci sono le polpette, che lei si chiama le polpette di nonna Anna. Queste sono le polpette, però sono quelle polpette pugliesi con un sugo di pomodoro molto molto tradizionale. Lei le conosce solo come un piatto della sua nonna.
Mi sospetto questo. Senti, piatto.
Ci sono anche la parmigiana, anche tanti peperoni, queste cose che in Toscana non si trovava nemmeno nei mercati negli anni 50-60, in questo periodo non c'erano nemmeno.
Assolutamente sì, ma raccontaci la storia proprio dell'aneddoto dietro al titolo di questo libro. Perché c'era
tortellini?
Effettivamente anche un avo, sì, no? Che preparava questi tortellini a mezzanotte.
Sì, allora è stato questo nonno Mario che per festeggiare Capodanno ha voluto servire nel bar del suo suocero i tortellini al sugo fatto dalla nonna Lina. E questi tortellini li serviva a chi passava per festeggiare a mezzanotte il Capodanno.
Spettacolare.
Con un bicchiere di spumante e tombola.
Lo spago di mezzanotte è stato trasformato in tortellino. Però in effetti è un vero e proprio minestrone, è una ribollita questa ricetta, perché hai elementi toscani,
sì,
elementi piemontesi,
sì,
piemontesi, elementi appunto di Taranto e della Puglia. C'è un filo conduttore comune?
Ma il filo sarebbe la famiglia, quindi seguo, ho fatto tantissima ricerca storica sulla famiglia per cercare un po' di dettagli in più e quindi seguo questo filo, particolarmente di questo nonno Mario, che è nato a Taranto ma cresciuto a Torino e poi è arrivato in Toscana. E quindi questo filo segue tutto il libro con tutte le ricette. Però per me praticamente è stata un'scusa per parlare dei miei tre ragioni preferiti per la cucina italiana.
Comunque bisogna anche dire, Emiko, che appunto questo Tortellini at Midnight arriva dopo altri due libri e
sì,
le ricerche di cui ci hai parlato sono fatte in Italia, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori, tu vivi in Italia, sei qui,
sì,
solamente per promuovere questo tuo nuovo libro.
Sì, esatto, sì, vivo a Firenze.
Non male.
Poi stavo pensando appunto con la nonna che non è mai uscita dalla Toscana.
Sì.
E poi adesso in famiglia c'è Emiko che è australiana di origine giapponese.
Sì, sono sconvolti.
Questa da dove salta fuori?
Ed è magari la più toscana di tutti.
Parli con accento toscano, Emiko.
Mi dispiace.
Beh, è anche uno dei migliori, insomma, bisogna dire, almeno diceva così qualcuno di molto molto importante per la lingua italiana. Appunto abbiamo detto, quindi da Taranto a Torino tante tradizioni culinarie, anche solo italiane, che si mescolano grazie alla tua opera di ricostruzione della memoria. E allora, tu presenti questo libro attraverso tutta una serie di eventi nei prossimi giorni, tra cui anche un pranzo.
Sì.
Al quale speriamo di essere invitati, però questo lo diciamo così tra
così,
noi,
proprio...
che cada nel nulla.
Esatto.
Ok, ma che cosa, esatto, che cosa ci prepari
per il pranzo?
Per il pranzo, quali sono le ricette appunto che sono proprio simboliche di questo tuo libro?
Allora, faccio ovviamente un misto di regioni, quindi per antipasto devo fare l'antipasto torinese con i grissini fatti a mano, i tomini elettrici con una salsina,
musica per le mie orecchie,
una salsina piccante e bagna cauda.
Anche bagna cauda,
sì.
Scusa, tomini elettrici, mi era rimasto in mente questo. Io non conosco molto la cucina torinese, devo ammettere, quindi il tomino è il formaggio elettrico perché è piccante. Meraviglioso.
Sì, una salsa rossa.
Stupendo.
Sì. Bagna cauda, che è giustamente la tradizione piemontese, tra l'altro bagna cauda che ho scoperto va fortissimo in Giappone.
Sì, ma credo qualsiasi cosa della cucina italiana, però bagna cauda, sì, qualsiasi cosa con le acciughe.
C'ero rimasto male a un pranzo quando chi mi aveva invitato una coppia giapponese, e questa ragazza mi ha detto: questa è, this is bagna cauda, nel momento diceva con accento piemontese, eppure è vero.
E poi dopo la parmigiana, una classica parmigiana alla melanzane, e dopo credo di fare il vitello tonato, anche se a Torino si mangia come antipasto, però è uno dei miei piatti preferiti.
Posso dire questa cosa? In cabina di regia c'è Magica Fossati Piemontese Doc che si sta vedendo letteralmente che sta sbavando la lingua fuori con la salivazione a mille.
Eh beh, un po' il concetto anche dei libri di Emiko, no? Le memorie familiari che però poi vengono traslate sul piatto e a queste distanze mancano ancora di più, siamo ancora più nostalgici. Sei tornata da poco in Australia per questo tour di promozione, come hai ritrovato l'Australia?
È molto diverso, sono stata via 2 anni da quando è uscito Acqua Cotta e quindi sì, torno, ci sono tutti i ristoranti nuovi,
esatto.
Edifici nuovi, sono apparsi da nulla.
Sulla Good Food Guide dell'anno scorso si parlava di una terza ondata di ristorazione italiana che ha cambiato,
infatti,
un po' e ha trasformato il panorama della cucina italiana in Australia, arrivando a grandi livelli. Abbiamo parlato del Lumi di Sydney, che è stato appena nominato dal Gambero Rosso miglior ristorante italiano all'estero. Nuove proposte stanno emergendo, come dici tu, tutti i giorni, e un po' cambia anche quello che viene offerto in un ristorante italiano in Australia, no?
Sì.
Da piatti probabilmente forse anche più semplici a versioni un po' più elaborate della cucina italiana.
Sì,
tu che ne pensi?
Sì, ieri sera sono stata a mangiare l'italiano e sì, devo dire, ho mangiato bagna cauda
e
spaghetti alla gricia. Sì, cose che sono più semplici, più autentici, credo. E sì, anche rustico, però cioè piatti rustici, però in un ambiente molto raffinato.
Però io non ci credo che in Australia fanno la versione vera della bagna cauda, perché ha una quantità di aglio che ammazzerebbe un vampiro.
Sì.
Quindi immagino che ci vadano un po' più con la mano leggera.
Anche secondo me.
Allora, la nostra ospite, la food blogger Emiko Davis, ha scritto questo libro che esce domani, 1 marzo, Tortellini at Midnight, Another Heirloom Family Recipes from Taranto to Turin.
Non riesco a dirlo.
Puoi dire Torino.
Torino. Allora, è vero, proprio le ricette in dote che passano da nonna a figlia, insomma, proprio le tradizioni familiari come elemento in comune. Hai altri eventi allora o soltanto questo del pranzo?
Qui ci sono anche, domani sono a Books for Cooks, domani sera, per parlare ci sono anche gli assaggi lì. Ecco. Quindi parlo del libro, ci sono gli assaggi, e poi sabato faccio un corso di cucina a Central Ingredients a Peran Markets, e poi vado a Brisbane e c'è una cena a Brisbane, poi a Sydney, ci sono diversi eventi anche a Sydney.
Ecco, allora, visto che è difficile tenere a mente, sì, si può andare a vedere qualche sito per avere una lista,
sì, sì, sulla...
omnicomprensiva dei tuoi,
sì,
eventi?
Sul mio sito emicodavies.com/events ci sono tutti lì.
Tutte le date, poi magari, sì, quando pubblicheremo il podcast del tuo intervento magari possiamo anche mettere i riferimenti, così che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, certo, che adesso si staranno asciugando la bavetta ai lati della bocca potranno far qualcosa di conseguenza.
Emiko, io ho ancora una domanda, appunto, sì, voglio ricollegarmi a quello che dicevi, appunto parlavi prima dell'immigrazione da appunto la zona della Puglia nel Piemonte, ma in generale l'immigrazione degli anni 50-60 di massa dal sud al nord, sì, come hanno cambiato in realtà questa immigrazione delle cucine regionali? Per esempio una cucina come quella piemontese, una se la immagina a bagna cauda, ma c'entra, c'è una versione del sud che ha modificato la cucina regionale?
Anch'io ero interessata a questa domanda, e una delle cose che mi sembrava un po' curiosa erano i peperoni, per esempio.
Da dove saltano fuori?
Sì, perché i peperoni per me sono una cosa del sud, no? Io penso sempre alla Sicilia, alla Puglia, e invece in Piemonte ci sono anche peperoni che sono anche un prodotto slow food, che vengono proprio dal Piemonte.
Quindi un presidio, una specialità,
un presidio, sì,
territoriale.
Sì, 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 quindi i peperoni sono presenti, per esempio con la bagna cauda sono i migliori verdura per mangiare con la bagna cauda. E
quindi è forse un po' più il nostro immaginario,
sì,
che gioca lì, perché, sì, magari non conosciamo abbastanza tutti i prodotti di tutte le regioni, alcuni dominano le cucine regionali, però effettivamente, sì, esistono sul territorio, c'è una varietà importante.
Per esempio nella Toscana i peperoni proprio non c'erano sul mercato, non si trovavano. Mia suocera mi ha raccontato che loro quando vedevano ogni tanto, perché c'era qualcun altro, un'altra famiglia dal sud, allora compravano e facevano questi peperoni grigliati, però se...
Introvabili.
Sì, introvabili. Poi si trovava solo in un punto dell'estate preciso, tipo una settimana, due settimane massimo.
Tra il 17 e il 21 agosto.
Sì, sì,
sì. Allora, Emiko, noi ti ringraziamo per esserci venuta a trovare e presentare,
grazie,
questo libro. Metteremo appunto, come detto, tutti i dettagli. Ti salutiamo e ovviamente ti auguriamo il meglio per il resto del tour australiano.
Grazie mille.
Grazie, Emiko.
Grazie.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.